Nuova settimana, nuovo incontro, nuovo appuntamento con Casa Svizzera. Buon lunedì a tutti voi da parte di Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini. Ciao.
Buongiorno, Ali. Buongiorno Fabrizio. È il lunedì, è quel giorno come tutti gli altri che ha la sua routine, sì. E poi il resto cambia perché ne hai davanti di più per arrivare magari alla fine. Sei più, di solito sei più, hai più energia.
In teoria dovresti avere. Dipende cosa hai fatto durante il weekend.
Vero, c'è anche quella, c'è quella questione lì. Sì. Però in generale, come tutti i giorni, noi siamo un po' abitudinari, abbiamo tante cose che cambiamo, ma sicuramente ce n'è una a cui teniamo tanto, ed è quella di vedere la luce, di aprire,
sì,
queste finestre.
Aprile imposte, aprile, perché
le
bisogna
apro.
Guardare fuori.
Bisogna capire dove ci si è svegliati oggi.
Sì, per far capire dove ci siamo svegliati, in realtà basta affacciarsi e vedere qualcosa di abbastanza potente.
Immenso.
Veramente potente, che ha bloccato e ha chiuso anche, se vogliamo, i battenti di tante vite. Sto guardando e vedo una frana, una grande frana su questo piccolo villaggio, siamo in montagna, che ancora adesso veramente fa venire i brividi, la pelle d'oca.
Siamo a Brienz, ci siamo svegliati nel canton Grigioni,
sì.
Perché? Perché è iniziata una fase verde, è iniziata dopo poco più di un anno, sì, più di un anno dall'evacuazione. Il paese è tornato a vivere e da oggi può entrare chiunque,
sì.
Da venerdì chi ci abita poteva tornare a casa, prima no, lo diciamo, era chiuso, l'hai detto te, ci sono delle vite che sono state sospese, e invece da oggi è aperta anche a noi visitatori, visitatrici, se lo scegliamo. 62 settimane fa, queste un'ottantina di persone hanno dovuto lasciare il villaggio per il pericolo di frane. Le frane ci sono state.
E come?
Sono scesi nel giugno del 2023, si sono staccati 1,7 milioni di metri cubi di roccia, si sono fermati poco prima delle case. Se dobbiamo considerare 1,7, è sempre difficile capire i numeri.
Quantifichiamo, cerchiamo di capire, l'abbiamo fatto.
Abbiamo capito che sono 680 piscine olimpioniche piene di roccia.
Rendetevi conto, e se guardate le immagini che trovate davvero su tutti i motori di ricerca, vedrete quello che dicevo prima, cioè fondamentalmente questa pelle d'oca, perché sei proprio attaccato al paese. In un solo anno ci sono stati ancora 100 smottamenti dalla montagna sopra il paese, ma da fine novembre i geologi hanno detto che non ci sono più rischi immediati e grandi crolli, e da allora la montagna appunto si muove sempre più lentamente. Ora sembra essersi calmata un po' la situazione, ed è per questo motivo che hanno riaperto, dopo tutti i controlli del caso, sia chiaro, appunto l'apertura di Brienz,
e si dice andarci. Si può tornare a casa, sì. Ma la domanda resta: torneranno le persone? Tornano
tu
a casa?
Tu cosa faresti, sincera?
È quello, la minaccia c'è, io
la
leggevo...
spada di Damocle lì che parla, anche, ce l'hai sulla testa.
Anche il sindaco Daniel Albertin parla da una parte di sollievo, ma poi parla anche di tantissimi dubbi. Dice lui non sa quanto durerà questa fase verde di apertura, potrebbe durare a lungo, ma si impara, chi vive vicino alla natura, nella natura, sa che è la montagna che decide, quindi può cambiare in pochissimo. Ed effettivamente lui l'ha detto, leggiamo diversi articoli anche di oggi, degli scorsi giorni, le reazioni sono diversissime,
certo.
Chi non vede l'ora di rientrare, chi è pieno di incertezze, chi ha perso tutto e non può rientrare. Ecco, noi ci siamo svegliati in un villaggio che sulla carta riapre, sulla carta è una notizia bella, sono vite sospese che pensi possano finalmente proseguire, rimettere un po' radici, però c'è una montagna sopra e quindi rimangono tante domande. E voi avete imparato che se ci ascoltate da un po', da quando esiste Casa Svizzera, sapete che noi cerchiamo sempre di andarci veramente in quel posto, e anche oggi
lo facciamo. E come ci colleghiamo dunque con Caterina Simonte. Buongiorno Caterina.
Buongiorno.
Ciao Caterina, benvenuta a Casa Svizzera nel nostro Stammtisch. Beh, tu in questo momento dove ti trovi?
Al momento mi trovo in una casena sfitta a Lanchelens.
Lanchelens, siamo sotto Albula, che è quello sotto cui c'è anche...
Sempre Albula, sì,
esatto.
Sì, a 4-5 chilometri diciamo da Brienz.
Quindi quando noi diciamo che sei un abitante di Brienz, è più giusto dire eri un abitante di Brienz o sei un abitante di Brienz?
Ero un abitante di Brienz, purtroppo non posso più rientrare.
Hai voglia di raccontarci quei momenti, insomma, quando a un certo punto le 80 persone, le 800, perdonatemi, persone che abitano a Brienza sono dovute andarsene un po' per sempre, come dicevamo.
La seconda volta.
E un po' stanno ritornando. Che ricordi hai di quei momenti lì, soprattutto appunto di questa seconda volta che ha cambiato un pochettino tutte le carte in tavola?
La prima è stata quasi uguale, la seconda è stata abbastanza difficile perché abbiamo capito che era ormai impossibile ritornare a casa, quindi abbiamo avuto così tante difficoltà perché dall'evacuazione hanno detto di trovare immediatamente una sistemazione e avendo 5 bambini a casa è stato non difficile ma difficilissimo perché non abbiamo avuto nessun aiuto, nessun supporto, nulla tranne che dovete andare via immediatamente e trovare una sistemazione. Noi abbiamo, grazie a una signora che ha detto guarda, dice momentaneamente rimanete qui, ma non abbiamo avuto, come ripeto, nessun aiuto perché non facevano altro che dirci che non c'erano case, non c'erano disponibilità, non c'era la possibilità di trovare un alloggio perché eravamo una famiglia numerosa, non c'erano queste chi non affittava perché avevamo un numero grande di bambini.
Siete in 7.
Esatto, siamo in 7 e quindi è stata dura perché trovare una piccola casetta dove ci permetteva che comunque i bambini potessero avere magari una stanza anche in due, certo. Non dico io come Brienz che avevamo costruito e ristrutturato una casa dei nostri sogni, alla quale abbiamo perso tutto. Sì, si può rientrare, ok, siamo andati, ma la casa è scesa più di 25 centimetri da un lato verso Brienz. Quindi anche camminando in casa, barcolli, cioè non è impossibile viverci.
Sì, poi in sicurezza, insomma, è sicuramente un'altra cosa. Da quello che ho capito,
dei bambini. Sì.
Certo, Caterina, da quello che ho capito, voi eravate proprietari di casa fondamentalmente, giusto? Funziona così?
Noi abbiamo avuto la fortuna da parte nostra e sfortuna perché per questo disastro è stata per noi una catastrofe. Perché l'immobile che abbiamo acquistato con un rent to buy, con un affitto a riscatto,
sì.
Perché in mutuo, avendo un lavoratore autonomo, non hanno provveduto a darci una mano. E quindi abbiamo avuto la fortuna di trovare questo rent to buy, un affitto a riscatto mensile che pagando tranquillamente per anni la casa poi sarebbe rimasta nostra.
Quindi avete fatto dei lavori, avete fatto come ovviamente tutti avrebbero fatto.
Tantissimi lavori, sì, certo. Tantissimi lavori. Abbiamo ristrutturato anche poco prima, quando c'è stata la prima evacuazione già avevamo sistemato l'immobile, perché una casa a 3 piani con giardino, veranda, una casa sola dove i bambini avevano ognuno i loro spazi, la loro vita, le loro abitudini, il loro verde dove giocavano, avevano tutti i giochi possibili e immaginabili, bici, pattini, tutto quello che si può avere comunque avendo uno spazio esterno,
certo.
Avendo la possibilità e la fortuna di avere uno spazio esterno così naturale, allora ci siamo permessi di dare loro tutte le serenità di questo mondo. Con la prima evacuazione già il trauma è stato un po' così, i traslochi, tutto sempre a carico nostro, abbiamo provveduto a tutto noi. Dopodiché siamo rientrati dandoci che dicevano è tutto ok, potete rientrare. Allora abbiamo aspettato un po', abbiamo sistemato di nuovo casa, ristrutturato il finale della casa così che i bambini potevano avere ognuno le proprie stanze, perché essendo in tanti abbiamo deciso di far sì che ognuno di loro avesse il proprio mondo, le proprie fantasie, di arredare il proprio mondo e viverci dentro.
E poi tutto questo mondo in un attimo insomma è crollato nel vero senso della parola.
Questo
l'abbiamo capito.
Perché la piccola aveva appena 10 mesi.
Accidenti.
Sì, quindi anche la cameretta sua, l'unica femminuccia di casa. Abbiamo speso un importo non indifferente per far sì che anche lei avesse il suo mondo rosa, come si suol dire. Ma tutto è finito tutto.
Caterina, adesso però cerchiamo un attimo di guardare un po' avanti e guardare al futuro. Com'è la situazione? Nel senso che voi volete ancora tornare ad abitare a Brienz, vi state guardando in giro, siete comunque lì a due passi, perché come dicevamo a 5-6 chilometri insomma da Brienz, dove tutto è cambiato in un attimo. Per quanto riguarda il futuro, sicuramente vi state facendo un sacco di domande.
No, la domanda è una, non tanta. L'affermazione è quella di al 100% di non poter più tornare, perché abbiamo perso tutto. Sì. Perché non avendo più pagato il rent to buy, la casa ritorna al proprietario e anche questa è finita. Uno.
Quindi
due,
al di là delle difficoltà, diciamo, dicevi, no, la sicurezza nella casa non appartiene più a voi.
Diciamo che la casa non appartiene più a noi, anche se in questa situazione si potrebbe anche vedere qualcosa, però allo stesso tempo lottare per una cosa che alla fine non puoi nemmeno viverci, cioè non ha nemmeno senso. Non ha senso, perché per quanto poi rientrare e sistemare la faccenda, perché la colpa non è stata nostra, non potevamo pagare un mutuo, un affitto, è umanamente impossibile. Ma allo stesso tempo siamo rientrati noi a casa per vedere, ma è invivibile, è veramente invivibile. Anche noi abbiamo lasciato tanti mobili in quegli immobili lì, perché ovviamente non sappiamo dove portarli, dove metterli. Molte cose le abbiamo regalate, perché cammini tutto da un lato.
Certo, tra l'altro, giusto per far capire che cos'è il rent to buy, visto che qualcuno ci sta già scrivendo.
Sì.
Allora, cioè, praticamente tu entri nell'immobile come inquilino, paghi un affitto ogni mese e una parte di quell'affitto viene considerata poi quello che sarà un anticipo sul prezzo finale, e dopo un periodo stabilito puoi oppure devi comprare. Questa è un pochettino la cosa, quindi non avendo più pagato è tornata direttamente al proprietario la situazione. Però dicevo, giusto per andare avanti, perché noi comunque stiamo cercando di vedere quello che deve essere effettivamente il futuro sia della vostra famiglia, ma anche, perché no, proprio del paese, no? Lo diceva il sindaco, non sappiamo cosa succederà, però noi ci vogliamo credere, vogliamo avere comunque una fiducia nel futuro. Stiamo parlando in senso adesso per forza positivo, perché è l'unica roba che possiamo fare. Dicevamo, anche per quanto riguarda i ragazzi, cioè a questo punto bisogna cambiare del tutto. Dove volete finire? Dove state guardandovi in giro? Dove abiterete? Dove vivrete?
Allora, grazie al cielo, la padrona di casa, via di contratti scaduti, diceva sempre che dovevamo andare via, perché così. Dopo un anno la signora, grazie a Dio, ci ha fatto un contratto finalmente dal mese scorso. Dopo un anno finalmente ci siamo riusciti. Perché dove dobbiamo andare? Non possiamo fare un mutuo, non possiamo provvedere a spostarci, perché i bambini vanno a scuola qui, e i grandi fanno la sesta classe, il piccolo fa la seconda classe. Cioè, i bambini non fanno, che ti prego non cambiarci scuola, ti prego non ci allontanare dai nostri amici. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi per stare più vicini possibili alla scuola dove questi bambini hanno tra l'altro studiato una lingua che in qualsiasi altra zona non parlano.
Romano.
Quindi li avrei esatto, la lingua romancia. Quindi questi due ragazzi non parlano il tedesco, ma parlano il romancio e l'italiano.
Quindi la possibilità, mi immagino, anche di coira non è ipotizzabile, perché a quel punto...
Mio marito è arrivato al punto dove diciamo andiamo a vivere a Coira, spostiamoci, i bambini comunque, chi piangeva a destra, chi piangeva a sinistra, chi non voleva allontanarsi dai... un trauma, è stato un trauma. Abbiamo lottato e pregato comunque la signora di farci un contratto, possibilmente...
Quindi voi a Lunch Lens siete, ci hai detto, avete un contratto, avete un posto dove stare. Grazie Caterina per averci permesso di svegliarci con questa notizia, di aver portato anche la vostra storia, perché è vero che dietro ai grandi titoli, c'è tanto, c'è umanità, ed è quello che noi piace raccontare.
Quella roba lì che vogliamo raccontare, voglio rispondere anche a chi ci ha scritto determinate cose.
Cosa
questa
dice?
È la cosa che vogliamo raccontare, le storie che stanno stanno dietro ad una notizia che in questo momento è positiva, ma che ha portato davvero tanta distruzione, sia dal punto di vista proprio del paesino e ovviamente del punto di vista psicologico.
È più complesso.
Scrive, state facendo cronaca all'italiana, bravi. Secondo me questa è invece esattamente un'altra cosa. Raccontiamo una storia, e soprattutto una storia che ha a che fare con la positività dell'andare avanti, l'abbiamo detto a più riprese. Quindi è quello che auguriamo a Caterina, a tutta la sua famiglia, e noi la ringraziamo tantissimo per essere stata qui a Casa Svizzera, e ovviamente lo Stammtisch è sempre aperto per tutti voi, numerosi o non numerosi che
siate. Caterina, siete sempre benvenuti a Casa Svizzera. È saltata la linea?
Grazie. Qui, stavo ascoltando. Io vi ringrazio e sono sempre disponibile in qualsiasi momento.
Grazie davvero, anche emozionata, per l'emozione che abbiamo,
Caterina,
che abbiamo vissuto.
Sei una forza. Lo sai che l'altro giorno quando ci siamo sentite tu hai detto non c'è freno che mi freni. Questa è una frase che voglio ricordarmi e che ci stai dimostrando. E tuo marito quando ti ha detto ti amo perché riesci a portare casa ovunque. Ecco, questa è anche una frase che ci portiamo anche noi.
E
che
questa
meraviglia.
È la risposta anche a chi ha scritto certe cose. Andiamo con un po' di musica. E in questo caso è svizzerissima. Lei è la mitica Veronica Fusaro, che troveremo all'Eurovision Song Contest con Gold Rush.
Casa Svizzera.
Anch'io dico, ma suona, non suona, abbiamo ospiti, c'è chi passa a trovarci.
Bussava più che altro, altro che. Buongiorno Lorenzo Criscione, come stai?
Buongiorno, bene.
Aspetta che ti accendiamo anche il microfono. Vediamo un po', ok? Fatti vivo.
Buongiorno.
Eccolo lì. Allora, Lorenzo, con te cambiamo del tutto storie, perché vogliamo raccontarvi di una prima, nel vero senso della parola, del VT Open, che secondo me, ragazzi, vi cambierà la vita. Allora, stiamo parlando di questo weekend, quello che sta per arrivare, il prossimo. Siamo a Giubiasco, al mercato coperto, e che cosa succede? Perché Giubiasco diventerà the place to be, come direbbero
gli appassionati di modellismo,
precisiamo. Certo, lì volevo arrivare.
Esatto. Sì, stiamo organizzando la prima fiera del modellismo in Ticino da 2000 qualcosa,
okay.
Quindi oltre 20 anni, e siamo belli carichi, ecco. Sì, abbiamo oltre 11 espositori, oltre 60 iscritti, più di 150 modelli a concorso, area demo, mercato, cibo da bere, insomma c'è veramente di tutto.
E quando uno pensa ai modellini, già nella parola è un diminutivo, capiamo che sono in miniatura, sono delle creazioni in miniatura, sono dei modellini, sono delle diciamo, sappiamo che può essere di tutto e di più. Nel vostro caso abbiamo dei supereroi, abbiamo più dei combattimenti, di schieramenti.
Abbiamo tutto, abbiamo dallo storico al fantasy allo scientifico. Quest'anno abbiamo voluto aprire veramente a qualunque cosa. Avremo ad esempio dinosauri, animali, qualsiasi cosa possa essere riprodotto in scala statico. Quindi non parliamo di trenini, aerei, volanti, droni, cose di quel tipo. Non ci siamo ancora aperti a quel mondo lì.
E chissà che un giorno...
Se quest'anno va bene, perché non l'anno prossimo? In realtà ce l'hanno già chiesto, però appunto ci vuole un'attrezzatura diversa per aprire quel genere di cose, e quindi abbiamo detto ok, facciamo un passo alla volta.
E certo, come giusto che sia.
E sappiamo che c'è qualcuno dietro che li crea, sono fatti dalle persone che li portano.
Sì, esatto, alcuni sono autoscolpiti, sì, altri ci sono delle case che li producono, e chi arriva lì li dipinge e bene.
Altro che mica facile, è miniatura, diciamo, ma sono talmente belle alcune, tra l'altro vi diciamo di andare tranquillamente sul sito vt-open.ch e allora lì troverete veramente un mondo, perché veramente siete in tanti ad essere comunque così appassionati, ed è un modo per convogliare un pochettino tutti insieme, per magari, perché no, scambiarsi anche delle opinioni o scambiarsi dei lavori, no?
Assolutamente. Siamo nella nostra community solo in Ticino, siamo oltre 250 persone.
Pensate.
Solo quelli che sono raggiunti
dentro,
da noi.
Esatto.
Poi dopo chiaramente ce ne sono tanti di più. E in sede sì, però in questo weekend avremo un tavolo, oltre che per imparare a pitturare, anche proprio per fare questo tipo di attività, conoscersi, scambiarsi opinioni. Poi avremo chiaramente dei giudici a valutare con cui si potrà discutere. Sì.
E beh, c'è chi ci scrive, ma si giocherà?
Ci sarà anche da giocare, sì.
Perché diciamo ci sono diversi tipi, quando parli di modellismo ci sono quelli storici, quindi devi ripercorrere sì. anche delle guerre storiche, quindi ci sono tutte delle regole, c'è fantasy che magari è un po' più libero.
Sì, sì, esatto. Sì, abbiamo appunto un'area demo con ad oggi 6 giochi da provare, tutti fantasy questa volta, sì. tranne uno, forse due storico, a seconda di cosa arriva l'associazione che abbiamo chiamato. Però sì, assolutamente c'è da provare, c'è da mettere le mani in pasta, sia nel gioco che nella pittura.
Per quanto ti riguarda invece, qual è il tuo ambito nel quale ti muovi con i vari modellini dei quali stiamo parlando?
Io sono molto fantasy, a me piace tutto quello che è il draghi, spade,
sì.
Insomma tutto quel mondo lì. Ho anche qualcosa di un po' più fantascientifico, ma ecco, non vado mai sullo storico, il reale per me è un po' complicato.
E io mi sto immaginando la casa di uno come Lorenzo Criscione, no? Nel senso che, secondo me, o c'è dappertutto roba, oppure ha la sua stanza, perché lo bloccherò dentro là, con i suoi modelli, le sue cose, il suo laboratorio, mi viene anche da dire. No?
E sarebbe bello, sì, dovresti chiedere a mia moglie quanta roba c'è in giro.
Che non è una che segue queste cose?
In realtà ha appena cominciato a dipingere anche lei il primo modello per questo evento.
Cioè tu l'hai presa per stenti?
Sì, esatto.
E casa tua com'è? Hai una stanza appunto con tutto, oppure riesci a lasciare una cosa qua, una cosa là?
È un po' la seconda, sì.
È un museo?
Ho uno spazio certo. un po' dedicato, diciamo chiuso, sì. che non si vede, però sì, c'è roba ovunque, onestamente non riesco a nasconderlo. Non ho una stanza dedicata, ma ho il mio, come dire, la mia base che mi porta un po' in giro per pitturare un po' qua, un po' là. sì.
E quindi ripetiamo l'appuntamento allora.
31 gennaio, 1 febbraio, mercato coperto di Giubiasco.
Orari?
Dalle 9 del sabato fino alle 19. Sì. E la domenica apriamo di nuovo alle 9, chiudiamo alle 18, con premiazione all'inizio alle 16.
E poi è un mondo tutto da scoprire nel caso in cui non foste magari proprio come il nostro Lorenzo e quei 200 e passa personaggi che fanno parte del settore dei modelli. Beh, guardate che potrebbe essere una cosa che vi può prendere,
ti stuzzicare
e diventare uno di quei membri là.
Questa come sua moglie.
Esatto.
Va così, grazie per essere passato a trovarci. Aver suonato questo campanello.
Grazie a voi.
A presto, grazie Lore. E continua anche la bella collaborazione con RSI Barnum. È arrivata a trovarci Giorgia Blotti. Ciao Giorgia.
Ciao ragazzi.
Allora, noi sappiamo, Alice, che con loro troviamo sempre delle notizie che sono curiose, che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni, ma soprattutto sono notizie molto svizzere.
Sono una carrellata, quindi è quello il bello. Voi adesso preparatevi, nella prossima parte del programma scoprirete delle cose che vi faranno dire, magari anche oggi a pranzo arrivate e dice: ma lo sapevi questa cosa? Partiamo dalla prima, Giorgia.
Partiamo dalla prima, notizia particolare. Non so se sapete che c'è un giovane che si è autoproclamato re della Svizzera.
Sì, ne abbiamo già parlato. Sì, sì, lui è veramente un punk, questo qua. Continua a comprare delle cose che sono in disuso, vie, e poi ha deciso: adesso divento il re, sarò il supremo.
Esattamente, come dicevi bene tu Fabri, lui compra proprio delle zone, dei terreni in disuso per appunto racimolare terreno, no? Per avere più terreno possibile.
Quindi immagino abbastanza anche a dei prezzi irrisori, cose.
Sì, esattamente. Esattamente, okay. Esattamente, quindi per esempio ad oggi possiede 149 terreni per una superficie di 114.000 metri quadrati solo nel cantone Châtel.
Pensa a te.
Quindi lui parte da lì, la sua fortezza.
Esatto, esatto.
Ma adesso scherzi a parte, da prenderlo sul serio è una persona che ha delle ambizioni. Non lo so.
Espansionistiche.
O è uno che sta, cioè vuole entrare in un, vuole far parlare di sé. Sto cercando di capire.
Allora, diciamo che quello che fa è legale, partiamo da, okay. questo, da questa base, è legale, ma chiaramente irrita tante persone, però diciamo che secondo me, secondo quello che viene un po' riportato, è una cosa un po' divertente per lui, goliardica, non lo so, e sappiate che tutto nasce da, sembra essere nato nel 2015, quando il papà di questo Jonas, per il suo 21esimo compleanno, appunto, cosa gli ha regalato? Un terreno. E quindi è da lì che gli è nata un po' la roba. Ok, ne ho già uno,
tutto
facciamo
due, questo
tre.
Potrebbe essere tuo. Esatto. Era la Svizzera, capito? E questo qua ha iniziato a comprarsi delle vie, delle mini piazze, tutte messe tra il male e il malissimo. E poi a Lucerna, a un certo punto, decide di vendere una strada per 150.000 franchi,
esatto,
o giù di lì, insomma.
Esatto.
Vedi che comunque fa una compravendita. Quindi le mie stupidissime, il soci, te lo dico io. Questo ha capito tutto. Io
non sto ancora analizzando.
Un Napoleone che si mette la corona da solo, no?
Sto sospendendo il giudizio, osservando, cercando di capire. Lui irrita perché anche le persone, dicevi?
E perché appunto fa questa compravendita di terreni, strade, piazze dei vari paesi, e chiaramente poi la popolazione non è molto contenta, perché non lo so, come dici tu, bisogna ancora capire quali sono le sue intenzioni, però diciamo che irritano, ecco, i più vengono irritati, ecco.
È vero che quando parli di terreni, di strade, cioè, già li ho nominati, e in generale sono le cose che fanno discutere di più in assoluto. Chi lavora, penso, nei municipi ha a che fare con o gli avvocati, o ci sono tutte degli enti locali che hanno a che fare con questi bisticci. Lui probabilmente a Neuchâtel è in mezzo a tante di queste situazioni.
Esatto, esatto, esatto. Quindi ecco, la prima notizia è questa.
Ci dice che per la prima volta la notizia è che esiste, o che per la prima volta ha venduto anche un terreno e ha fatto una compravendita?
No, è proprio che lui si è autoproclamato, okay, re della Svizzera, e continua, perché appunto, come diceva Fabri, da un po' che gira questo nome, questa notizia, continua con la sua compravendita, ecco.
Quindi non è un immobiliarista, ma si autoproclama re, questo è lui.
Esattamente, esattamente.
Prossima
notizia. L'esercito svizzero si sta preparando a modificare la postura di riposo dei suoi soldati, perché fino ad oggi la postura era con le mani dietro la schiena.
Sì, gambe aperte, mani dietro la schiena. Tac, così.
Esattamente. E adesso le mani dovranno essere tenute davanti al corpo, quindi semplicemente poste davanti.
È più rilassata.
Perché
un po'.
Dicono sia più rilassata, più naturale. E questo adattamento deriva dall'introduzione del nuovo sistema vestiario e dal nuovo modo di portare il fucile d'assalto calibro 90.
FAS 90.
Esatto. E quindi la vecchia postura, diciamo, combinata con l'equipaggiamento e appunto il nuovo modo di portare il fucile, si tradurrebbe in una posizione rigida e tesa. E per questo motivo porteranno le mani avanti.
È la prima volta che viene cambiata?
No, anzi, questa, che sarebbe la nuova posizione, in realtà è una vecchia posizione, perché era la norma fino al 1989. Prima di essere poi sostituita da quella che appunto adesso sarà la vecchia, quindi
esatto, torniamo. Allora, giusto per capire, si possono utilizzare anche qua, già una roba strana sta qua. Beh, io ho fatto il militare, quindi mi sembra strano, perché dicono la nuova posizione, le mani sono tenute davanti al corpo, possono essere incrociate o sovrapposte all'altezza della vita del petto.
Cosa ti stupisce?
E mi stupisce che non sia per tutti uguali. Cioè, a me questo mi sembra strano. Cioè, già vederli tutti in famoso Samelung, che sono in una situazione un po' diversa, mi fa strano per l'esercito. Ecco. Però, insomma, questo vuol dire che le cose alla fine cambiano. Questa postura è giudicata, dicono, più naturale e rilassante per il milite, poiché scarica meglio il peso dell'equipaggiamento moderno sulle spalle e sulla schiena, facilitando al contempo la respirazione e la mobilità immediata.
Ecco, è più ergonomica.
Sì, l'idea è quella lì.
E diciamo che questo cambiamento ha comunque suscitato delle reazioni. Alcuni descrivono questa posa come un po' spaventosa o semplicemente più brutta da vedere, sì. Mentre altri, come dicevamo poco fa, ne elogiano il maggiore comfort appunto per i soldati stessi.
Abbiamo parlato di soldati, del mondo militare, sappiamo che è tutto codificato, ci sono delle regole molto ferree da rispettare. Un'altra notizia che ci hai portato e che abbiamo visto sul carosello di Barnum, che avete pubblicato sui vostri social, su Instagram, avete parlato anche di Irox. Irox è, posso dire, anche quello molto codificato, questa gara di fitness con delle regole molto precise, quindi lanciare 100 volte questa palla in alto, deve toccare un punto, diciamo tutto molto
schematizzato,
esatto,
con delle regole precise.
E quindi più o meno quando guardi le persone lo fanno un po' più forte, un po' più veloce, un po' più lento, ma sono un po' tutti uguali. C'è una persona che si è differenziata dagli altri, è svizzera, quindi è giusto che ne parliamo anche da Svizzera.
Questo è punk, bene.
Esattamente, parliamo del vodese Alexander Rueff, che appunto ha corso l'Irox di San Gallo con gli scarponi da sci.
seria?
Cioè, sì, sì. Per farvi capire, l'Irox è costituita da 8 km di corsa intervallati da appunto esercizi di forza, come diceva prima Alice, che sia lanciare una palla in alto, che sia spingere una slitta di 100 e tot chili. Sì. Quindi una cosa impegnativa.
Percorso, insomma,
impegnativa,
sì, sì.
Partiamo da questo presupposto.
Tra l'altro Leonora, no? La
sì,
tua collega,
anche
lei
tu? No, io no, io corro e basta, non ci metto in mezzo esercizi. E appunto Alexandre ha deciso di affrontare questa sfida, che è già tosta, con gli scarponi da sci. Comunque devo ammettere che il suo tempo finale è fortissimo, perché ci ha messo 1:33 e non è così tanto,
no?
Calcolando che ha corso con gli scarponi da sci
e con il pantaloncino da... ho visto anche il pantaloncino quasi da spiaggia,
sì,
colorato.
Sì. E vi chiederete come mai questo giovane si è lanciato in questa impresa, per insomma lanciare il messaggio che lo sport è anche divertimento, quindi si tratta di una gara.
Fai più fatica anche perché questo come ci ha messo, perché parliamo di qualcosa come 8 km di corsa totali, e ogni chilometro appunto è seguito, sì, da quello che io definirei un esercizio funzionale, mettiamola così, se proprio devo capire. Quindi c'è la corsa tipica, poi c'è questa spinta che devi fare su una specie di slitta che comunque pesa tantissimo, poi devi tirarla. Questa slitta, poi questo pallone del quale diceva Alice prima, e corri e corri e corri con gli scarponi.
Esatto, cioè vi voglio ricordare quanto è difficile andare in bagno, perché spesso i bagni sulle piste da sci sono al piano inferiore, quindi bisogna scendere, risalire con gli scarponi da sci,
ogni volta
è difficilissimo, figuratevi correre 8 km e fare altri esercizi.
Forse
insomma
è quello il motivo che ha portato tante persone a fare snowboard nel tempo, perché lo scarpone e lo snowboard è più comodo.
Sì.
Forse quando parliamo di Irox è una cosa più distante da voi, io ne conosco magari uno che lo fa. Quando parliamo invece di animali domestici,
figurati,
lì penso che ci tocca già un po' più da vicino. Parliamo di cani e di gatti, quindi ancora più vicino. Non è che scegliamo chi ci ascolta, probabilmente tante persone di voi in questo momento sono interessate alla prossima notizia.
Esatto, infatti una famiglia europea su due ha un animale domestico. In Svizzera dominano i gatti.
Ah, sono dei gattari.
Esattamente, e chiaramente per chi ha un animale domestico lo sa, sono fonte di conforto, compagni fedeli, veri e propri membri della famiglia. E
condivido.
A chi lo dici?
Sì. Noi canari qua, tutti.
E io anche un gatto, però.
Anche un gatto, okay.
Non eliminiamo Machi, eh?
No, Machi numero uno, il re della casa è lui.
E, ogni paese in Svizzera vizia i propri animali a modo suo. E per capire come viziamo i nostri animali, hanno condotto appunto uno studio tra Germania, Svizzera, Austria, Francia e Italia sulle abitudini legate appunto agli animali domestici. E quello che il risultato è che diciamo in Svizzera il 50% delle persone fa dormire il proprio animale domestico nel lettone con loro.
Okay.
E invece il 30% delle persone fa dei regali, che sia per Natale, compleanno o altre occasioni, appunto ai propri animali domestici.
E sono anche pochi il 30%, no? Io pensavo molto di più.
No, infatti,
forse
cos'è? Tu aumenti la percentuale. Quando è che ricevono i regali tuoi?
È quando vedo roba che mi fa divertire. Questo gli potrebbe piacere, questo non lo distrugge subito. E allora glielo prendo, capito?
Ma gli fai anche proprio il regalino di Natale o di compleanno.
A un certo punto, un anno gli ho regalato il canettone, che era il panettone per i cani, quindi canetto, certo, però dopo io non è che l'ho provato, sì l'ho provato.
E
non piaceva a me, non deve piacere nemmeno a lui, capito?
Non gli è piaciuto neanche a lui?
Leva un po' su, ci leva un po' una roba.
Cos'è, ha giocato più col cartone? Perché
sì,
è quello che succede spesso,
sì, figurati,
cerchi
figurati
di comprare la grande cosa,
sì,
con i bambini.
Addirittura un anno c'era anche il calendario dell'avvento per i cani e i gatti, capito? Cioè, con tutti i biscottini, però poi non gli piacevano.
Spilla ce l'ha,
ma gli è piaciuto?
Molto, ogni
tutto,
giorno andava col musino, la prima cosa che faceva andava col musino a toccare.
sì, forse è un po' esagerato, alcuni diranno, a noi piace.
Sarete esagerati.
Ma no, io ho detto alcuni diranno, già oggi sono polemico, quindi stai attento.
Chiudiamo con una notizia molto curiosa, se avete avuto la fortuna di passare il tempo nella neve questo fine settimana, soprattutto tra l'altro a sud delle Alpi, c'è arrivata più neve anche qua in Ticino.
E finalmente.
È arrivata, invece l'Ax, andiamo all'Ax.
Andiamo a Lux perché appunto c'è stata recentemente l'apertura di Lux con il principale evento di freestyle in Europa e questo evento a un certo punto si è trasformato in una battaglia di palle di neve tra pubblico diciamo a terra e pubblico di sciatori sulle seggiovie.
Ma quelli sulle seggiovie, non avevano la neve.
Infatti loro li prendevano e basta, poverini. È stata una battaglia un po' impari, però...
Ma sorridevano o c'era proprio una sottomissione? Cioè c'era un gioco?
Secondo me dai video sorridevano, ma purtroppo si sono rassegnati a prenderle.
Sì, a meno che non ne prendi una che ti arriva, la prendi in mano e gliela ritiri. Però magari ne hanno parlato tutti, eh? Perché ci sono chiaramente dei video che poi diventano virali nella vicina Italia, in Francia, in Germania, ma soprattutto dalle nostre parti, perché poi Lux è una di quelle stazioni sciistiche che conosciamo in tanti, che conoscono in tanti, anche a livello mondiale, quindi questa apertura ha fatto parlare.
Noi, parlando di aperture, andiamo alla Filanda o ci ascoltiamo una canzone?
Io direi che ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo alla Filanda perché continua la mostra itinerante, una storia. Tra poco ci arriviamo, grazie mille Giorgia Blotti.
Grazie a voi.
RSI Barnum, la prossima è mercoledì, vero? Il prossimo carosello?
Martedì
sera. Lo canno ogni volta.
Dovete cambiare il giorno per lui.
Cambio.
Vai Iari.
Stavamo dicendo continua la mostra itinerante che racconta in fotografia tutte quelle che sono state alcune delle tappe che hanno davvero reso indissolubile il rapporto che c'è tra il territorio, la RSI e ovviamente tutti i suoi ascoltatori e, perché no, anche telespettatori.
La mostra si chiama Una Storia e una storia è quella che c'è ogni volta dietro a uno scatto che vedrete, che potete vedere alla Filanda questa settimana. Oggi lo scatto risale al 1984, sì. Siamo a Chiasso, trovarsi in casa. Siamo in una regione di confine e nel 1984 la TSI, quella che era la TSI, ha passato un intero pomeriggio sul confine e ha scoperto tre ospiti davvero speciali.
Tra l'altro ve lo ricordiamo, Mendrisio, la Filanda, da lunedì a domenica, quindi da oggi fino a domenica, e vi invitiamo anche al vernissage di giovedì 29 gennaio alle ore 18.30, dove, se avete voglia, rsi.ch/eventi, vi potete anche prenotare.
Noi vi lasciamo con questa storia di Stefano Ferrando, ci sentiamo domani.
Ciao!
Terra di confine alla Svizzera italiana. È naturale così che le trasmissioni di radio e televisione rivolgano costantemente uno sguardo oltre quella linea che divide due paesi. Ancora più naturale gettare lo sguardo più lontano per conoscere e scoprire regolarmente qualcosa di nuovo e sorprendente. E cosa c'è di meglio di una domenica pomeriggio allora per andare alla scoperta di tutto ciò? Trovarsi in casa si appresta a mandare in onda la sua 25esima puntata della stagione 83-84. 25 sono tante le volte in cui la redazione ha scovato temi, studiato dossier, preparato scalette dettagliate per un intero pomeriggio negli studi televisivi, un lavoro di squadra, grande e impegnativo. Ma oggi, per l'ultima puntata, il luogo prescelto è in esterna, con tutte le difficoltà che una diretta del genere comporta, ma pure con tutta l'adrenalina che una situazione simile sa regalare. Siamo a Chiasso, proprio davanti a quella scatola ovale condivisa da doganieri svizzeri e agenti di frontiera italiani. Una sola casa, un solo grande ufficio per chi controlla il traffico da nord a sud e viceversa, fra frontalieri che ogni giorno entrano ed escono dalla Svizzera, pendolari degli acquisti che fanno il percorso inverso e i turisti che soprattutto nei periodi estivi raggiungono le acque del Mediterraneo. Joyce Patacini e Guido Zenari, abituati in studio ad affrontare temi di attualità, approfondimenti, si dividono interventi e interviste entrando in un mondo, quello delle guardie di confine, che si racconta con naturalezza sorprendente, andando oltre e sorprendendo i telespettatori, come quando a catturare l'attenzione sono Ermo, Nube e Selli. Non sono i nomi in codice di tre agenti, ma un campione svizzero di difesa, la matricola numero 421 e una specialista nella ricerca e nel riconoscimento di stupefacenti. I tre cani sono gli autentici mattatori del pomeriggio, tanto da lasciare senza parole tutti, ma non Joyce e Guido, che chiudono il loro pomeriggio dalla terra di confine con l'esibizione del gruppo perfetto per una simile occasione, la Ramina, ovvero la banda del personale delle guardie di confine, perché nulla è lasciato al caso dalla redazione di trovarsi in casa.
sorriso.